se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno, buongiorno, bentornati qui su Daily Cogito, pronti per una nuova settimana. E lo so quanto vi è mancata la mia voce ieri, non è uscito Philosopher's So Good a causa di disguidi organizzativi, ma posso assicurarvi che presto Philosopher's So Good vi darà delle sorprese. Perché? Perché diventerà una cosa un po' diversa? No, però non voglio anticiparvi davvero nulla, chi mi segue su Instagram già sa di cosa sto parlando, il che significa implicitamente seguitemi su Instagram, mi raccomando. Però, prima di cominciare l'argomento di oggi, vorrei, lanciare un segnale di allarme. Il segnale di allarme è il seguente. Daily Cogito esce oggi, quello che state ascoltando, uscirà sicuramente domani, potrebbe non uscire nei giorni successivi per un paio di giorni, perché domani purtroppo devo portare il mio nuovo computer in riparazione. Fortunatamente una riparazione sotto garanzia, quindi nessun grosso problema. Io proverò a registrare Daily Cogito con i mezzi con cui lo registravo prima. Però non posso assicurarvi nulla perché l'altro computer, quello vecchio, funziona, ma insomma non è esattamente performante. Quindi ecco, io comunque ve lo annuncerò sempre su Instagram e sui social se riuscirò a registrare Daily Cogito. Nel caso non fosse così, avremo pazienza per un paio di giorni. Magari, non so, scriverò un paio di articoli per colmare l'assenza di questa rubrica così tanto amata e seguita. Ma non penso saranno due giorni di assenza a fare la vera differenza. Detto questo, quei due giorni potrebbero diventare, per tutti coloro che hanno accumulato materiale arretrato, per recuperare tutto quel materiale arretrato. Perché no? So che in tanti spesso mi dite ma non riesco a seguire tutto. Beh, magari due giorni di pausa per recuperarsi cose non seguite in precedenza. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo. Tuffiamoci nell'argomento di oggi. Molto importante. La domanda che dà il titolo al podcast è strana. Perché non parlare di tutto quello di cui tutti gli altri parlano? Che domanda complicata. Questo ha a che fare con qualcosa che sta avvenendo, in realtà che avviene sempre, che però nelle ultime due settimane ha avuto un inacidimento, mi verrebbe da dire. Perché dopo il servizio sulle Iene, sui terrapiattisti, servizio che non voglio commentare perché, ragazzi, è un servizio di merda, è un servizio fatto puramente per mettere alla berlina, senza nessun tentativo di comprensione, senza nessun tentativo di argomentazione, senza niente. E posso dire che il mio secondo capitolo dell'elogio dell'idiozia sul business dell'idiozia è perfettamente in linea con il servizio delle Iene, ma ripeto, non voglio commentare questo, quanto piuttosto qualcosa che si è scatenato dopo, perché nelle ore e nei giorni successivi alla messa in onda di quel servizio orripilante, tutti hanno dovuto dire la propria sulla terra piatta, sui terrapiattisti, tutti quanti si sono tuffati a sparare sulla Croce Rossa. Perché? Perché prima di tutto trattare quel problema nel modo in cui è stato trattato da molti è sparare sulla Croce Rossa. Ma soprattutto il problema vero è il seguente, ed è un problema con cui io spesso mi scontro. Tutti quanti parlano di tutto ciò di cui tutti parlano, cioè qualcuno che ha grande visibilità tira fuori un argomento, lancia il trend, ed ecco che si accodano le centinaia di creatori di contenuti che nell'arco di pochissime ore o pochi giorni lanciano video, podcast, discorsi, articoli, post che dicono più o meno sempre le stesse cose su quel determinato argomento. Ora, questo io lo capisco perché succede. Perché ogni tanto capita anche a me, anch'io ogni tanto, perché voglio farmi quelle due visualizzazioni in più, parlo dell'argomento del giorno. ci può stare, nulla di male, e lungi da me fare la morale. Questo, il discorso che vi farò oggi, non ha a che fare con un moralismo comunicativo, assolutamente. Io penso di essere scevro il più possibile da ogni tipo di moralismo. Ma quello che voglio dire è comprensibile. Perché? Perché quando c'è un trend, se io riesco ad agganciarmi a quel trend, magari riesco ad avere più visibilità, e ci sta. Il problema si pone quando si fa sempre questo, cioè tutto il proprio progetto comunicativo o gran parte del proprio progetto comunicativo è legato ai trend, solitamente determinati da altri. E allora, la domanda che pongo è questa: c'è una reale motivazione per convincere alcune persone a non farlo? Cioè, esiste un modo per dire a queste persone: il guadagno immediato che ne hai agganciandoti al trend può essere controbilanciato da un altro tipo di guadagno. Quindi magari non fai tutte le visualizzazioni, tutti gli iscritti, tutti i followers parlando di terra piatta quando le Iene buttano fuori il servizio, ma potresti averne un altro guadagno. E allora qui vorrei ragionare insieme a voi. Io sono intimamente convinto che cambiare internet non è una cosa che dobbiamo aspettare che avvenga dai social network, dai provider, dai gestori. Non sarà Mark Zuckerberg a cambiare Facebook. Sarà il nostro comportamento a cambiare Facebook, YouTube, e sarà l'agire delle persone, perché i social network, internet, è un contenitore di persone, parole, idee, dialoghi, nient'altro. E in questo senso, allora, mi vengono in mente tutte quelle persone che molto spesso denunciano il fatto che i giornali non fanno più informazione. Perché è vero, i giornali fanno esattamente quello che io ho appena descritto. Individuano le notizie che tirano e, al fine di vendere più copie, si buttano a capofitto. Infatti, se io domani vado in edicola e prendo Il Giornale, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera, La Stampa e 4-5 altri giornali, beh, io troverò che l'80% delle notizie, perlomeno quelle nazionali, sono in corrispondenza gli uni con gli altri. Perché? Perché l'informazione è diventato questo. L'informazione è individuare i trend che si creano e parlare di quella cosa, perché quella cosa vende. Ora, persone che in passato e anche attualmente dicono che questo è un meccanismo deleterio, come possono poi lanciarsi nello stesso tipo di difetto? Perché questo porta con sé un problema non da poco. Si abitua l'utente, la persona, all'instant content, cioè al contenuto immediato, non riflettuto, spesso poco argomentato, identico a mille altri contenuti a riguardo di un argomento di cui tutti parlano. Perché dico questo? Perché quando avviene qualcosa, un attentato terroristico, una dichiarazione di Salvini, un fatto, un servizio delle Iene, qualsiasi cosa, se io ne parlo immediatamente, appena ne vengo a conoscenza e in poche ore produco il mio contenuto, avverranno due cose fondamentali. La prima è che i contenuti emersi in quelle ore saranno più o meno tutti uguali, perché in poche ore, senza un approfondimento, senza una riflessione, cosa vuoi dire di quell'argomento? Dirai quello che dicono tutti, e sulla terra piatta è successo esattamente quello. Tutti quelli che hanno prodotto video hanno detto le stesse cose, con atteggiamenti diversi. C'era chi perculava e chi cercava di argomentare, chi scherzava e chi si inorridiva, chi si indignava e chi cercava di fare la lezioncina, però tutti hanno detto più o meno le stesse cose. Questa è la prima conseguenza: si produce una montagna di materiale letteralmente in esubero. E ovviamente sarà soltanto un caso che una certa parte della utenza verrà ad ascoltare il mio contenuto rispetto al contenuto di un altro. E solitamente quello ha a che fare con la simpatia e non con l'autorevolezza delle argomentazioni e della trattazione, eccetera, eccetera, quindi del valore che produco con quel contenuto. In secondo luogo, e questo secondo me è più deleterio ancora, si abituano i propri utenti a un certo tipo di atteggiamento nei confronti di quella di quel tipo di notizia, di evento. E Cosa succede questo? Beh, succede che anche l'utente poi creerà degli instant content, perché spesso ci dimentichiamo che l'utente è un produttore di contenuti. Non siamo mica in televisione dove c'è la trasmissione, il palinsesto e chi da passivo spettatore guarda quello che avviene e si fa un'idea che poi al massimo discute con la nonna a casa o con la suocera litigando. No, in realtà l'utente di internet produce dei contenuti. E quei contenuti cosa sono? Sono commenti, sono reaction, sono post, sono articoli, recensioni e quant'altro. E se io sono un produttore di contenuti che abitua l'utente all'instant content, cosa succede? Succede che il mio utente sarà un instant user sotto ogni punto di vista. E questo crea grande nevrosi. Allora, qual è secondo me la cosa che dovremmo mutare e che io personalmente cerco di mutare quando posso nei miei atteggiamenti? Beh, quello di ridare spazio alla slow information, ovvero cambiare l'approccio alle notizie, alle novità e dire, bene, quando succede qualcosa, io non è che mi butto subito a capofitto a parlarne ora perché tira. Ora perché farò le visualizzazioni, perché lo ripeto, il mio contenuto nell'85% dei casi sarà soltanto un certo modello di ragionamento che di solito propongo in diversi contesti applicato a quel problema. Quindi un atteggiamento, un'atmosfera e quindi fuffa. Questo è, la fuffa nasce così. Cosa invece sarebbe bene fare? A mio parere, e ripeto, io cerco di farlo. Infatti, tanti esperti di marketing mi dicono sempre che io sono un po' scemo perché parlo delle cose sempre una settimana dopo rispetto a quando si verificano. Ho rischiato anch'io di cadere in questo errore qua. L'anno scorso con le live settimanali su YouTube ho rischiato di cadere in questa cosa. Infatti poi le ho lasciate stare, ho detto no, basta, proprio perché sentivo di star cadendo in questo, perché è una tentazione fortissima, devastante, difficile sottrarsene. Se volessi cominciare a fare 60-70 mila visualizzazioni di video al giorno, domani potrei cominciare a farlo. Comincio a insultare di qua, a provocare di là, e parlando degli argomenti ne metto insieme due, tre insieme, metto insieme Salvini e la terra piatta, e ci metto dentro anche una parolaccia nel titolo, e qualche insulto velato, boom, subito ipervisualizzazioni. Prendo un video, parlo di Fusaro in maniera virulenta, malatissima, boom, visualizzazioni. Sarebbe facile in realtà. Però io cerco di fare un'altra cosa, poi non sempre riuscendoci ci mancherebbe, ma il tentativo è quello di far passare un po' di tempo. Uno, perché quando passa un po' di tempo dalla notizia ancora bollente, anche gli utenti sono più disposti a aprire lo sguardo di fronte a un'argomentazione. Appena accade la notizia, anche l'utente è fortissimamente filtrato dai propri bias e con i propri bias legge le argomentazioni, solitamente fraintendendo. In secondo luogo, io stesso avrò avuto il tempo di riflettere, di documentarmi, di argomentare, di pensare e magari anche di intervenire su quelle che erano le primissime impressioni. Io credo che questo sia uno degli atteggiamenti al tempo stesso più semplici su cui intervenire da parte dei creatori di contenuti e utili, produttivi, efficaci. Perché se vogliamo far sì che internet smetta di essere una cloaca e che sia sempre l'imitazione dei giornali, dell'informazione mainstream e di questi giornalistucoli che purtroppo per loro devono sbarcare il lunario con titoli roboanti che parlano sempre delle stesse cose, se vogliamo distanziarci da questo e creare, come dice il mio amico Giorgio Taverniti, un internet migliore, ma non migliore moralmente, ma migliore dal punto di vista dell'approccio, della relazione e della fruibilità, allora probabilmente l'unico modo è quello di frenare, aspettare. Faccio un esempio, oltre a quello della terra piatta, tutti i video che sono usciti sull'articolo 13, sulla direttiva europea riguardante il copyright. Io non ne ho parlato su YouTube e non ne parlerò neanche, non è che fra una settimana ne parlerò. Non ne parlo, uno perché ci sono persone più autorevoli di me che l'hanno fatto. E anche lì, guardatevi il video di Giorgio Taverniti, il canale YouTube Giorgio Tave, e spiega bene da professionista la vicenda. Però è incredibile la valanga di schifezze, sterco intellettuale, disargomentazioni, depensiero che è stata prodotta in 10 giorni da parte anche di persone estremamente, non solo con grande visibilità, ma anche autorevoli in alcuni campi. Perché? Perché appena venuto fuori la notizia, appena venuto fuori la comunicazione di Google che invitava gli youtuber a fare un video Save the Internet, comunicazione che mi ha infastidito come poche altre cose, come se Google fosse il mio datore di lavoro e mi dicesse cosa fare. Diffondi questo hashtag. No, attaccati Google, attaccati. Tutti quanti si sono buttati nell'argomento dicendo una montagna di puttanate, disinformando. Ecco, io credo che questo sia uno degli aspetti preponderanti dell'internet su cui abbiamo potere di cambiare. E l'invito è ai miei colleghi creatori di contenuti, ma anche agli utenti. Non siamo assuefatti, non lasciamoci assuefare dai trend, dalle tendenze. A volte sì, a volte è divertente cavalcare l'onda di qualcosa, ma una volta, non farne un metodo. Perché quando ne facciamo un metodo, siamo allo stesso livello di Belpietro, siamo allo stesso livello di, metteteci chi vi pare, Feltri, Travaglio, siamo sul loro livello. E questo non va bene, non va bene. Può capitare la volta in cui, parlando di una cosa di tendenza, io riesca a dire qualcosa che si discosta. Per esempio qualcuno potrebbe dirmi, ma tu hai fatto lo stesso con Burioni. Però io ho scritto un libro in cui un intero capitolo è dedicato a quel fenomeno, ben prima che fosse così tanto mainstream. Quindi mi sono sentito di parlarne e credo che nel mio video io abbia portato argomentazioni, alcune, che difficilmente si sono sentite in altri luoghi. Ma ciò non toglie che può capitare anche a me di fare questo. Quindi l'invito è rivolto anche a me. Stiamo tutti più attenti a questa tendenza perché distrugge la possibilità di avere un internet migliore, più fruibile e meno rivolto alle stronzate. Però questo è il mio parere e voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, siete d'accordo, non siete d'accordo, insomma discutiamone. E mi raccomando però non aspettate 5 giorni per discuterne, lasciate qui un commento e diffondete Daily Cogito a tutti i vostri contatti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre, vi abbraccio tutti, ci sentiamo domani mattina e ci vediamo questa sera sul canale YouTube, un video su Dio. Un Dio per i laici, non perdetelo, esce alle 18. Io di nuovo vi abbraccio e buona serata, buona giornata, buon inizio di settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.